Modem.
C'è davvero moltissimo da fare. Io credo che dappertutto il post pandemia imporrà alle autorità un lavoro addizionale pesante.
Quello sul quale dovremo lavorare è costruire una concordanza, costruire una formula che ci permetta di affrontare questa breve legislatura.
Abbiamo davanti tantissimo lavoro che dobbiamo affrontare nel modo più positivo e costruttivo possibile. C'è da fare, andare avanti là.
Ritengo molto importante con il Consiglio Comunale e ricucire questi rapporti che si erano un po' sfibrati, raccogliere prima il consenso.
Tutto sommato, il fatto che siano uscite tante magagne in alcuni casi proprio in questo periodo ha permesso anche di far passare determinate nostre posizioni che potevano essere condivise o meno.
Però al tempo stesso c'è la gente semplice che ha perso il lavoro, che ha perso un sacco di soldi, esercenti, commercianti, e che devono trovare nella città un aiuto ad un rilancio.
Quello che la città ha un po' perso in questi anni è che cala dall'alto una serie di decisioni e non ammette dibattito.
Quindi sarà anche importante che si vada a comporre la squadra nel miglior modo possibile per fare il bene del comune.
Noi siamo pronti adesso a guardare avanti, grossi progetti attendono la città e poi naturalmente vogliamo continuare la nostra politica di sviluppo dei servizi sul territorio affinché veramente tutti i quartieri si sentano uniti.
Però il fatto che ci sia un risultato così importante può permettere di guardare al futuro con un certo entusiasmo e anche con la voglia comunque di cambiare ciò che va cambiato, perché ci sono delle cose che vanno assolutamente messe a punto al nostro interno.
Da diverse città le voci di alcuni protagonisti delle elezioni comunali ticinesi nella nostra copertina di oggi. I dadi sono ormai tratti, mancano ora soltanto i risultati di alcuni consigli comunali che verranno comunicati nel corso della mattinata. I municipi, i nomi dei sindaci e dei municipali sono noti da ieri, come pure la forza e i risultati dei singoli partiti, sempre per quanto riguarda i municipi. Ieri abbiamo dedicato in Modem la nostra puntata alle elezioni 2021, una puntata per così dire di transizione in attesa dell'esito di queste elezioni. Oggi vogliamo invece soffermarci sui commenti e sulle analisi, perché tante sono le cifre scaturite dalle urne e diverse possono essere le chiavi di lettura del panorama politico ticinese. Di questo parleremo dunque a Modem oggi con la regia di Renato Minoli e con Roberto Porta al microfono. Analisi e commenti che affronteremo con i nostri ospiti degli osservatori della vita politica ticinese. Buongiorno dapprima a Andrea Pilotti, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Lei è politologo e ricercatore all'Università di Losanna. Dobbiamo forzatamente fare delle scelte perché sono davvero molte le cifre in arrivo su queste elezioni comunali. Allora le propongo di partire da questo dato relativo a Lugano, forse uno dei più degni di nota in queste elezioni. A Lugano il PLR fino a due legislature fa partito di maggioranza relativa ha perso questa volta il 7,5% dei voti. Il presidente sezionale Guido Tognola ha dato le dimissioni. Insomma, Andrea Pilotti, gli anni passano, la Lega continua a dominare la città anche se quest'anno fa registrare una leggera frenata e il PLR è sempre lì in affanno, anche se ha confermato i suoi due seggi in municipio. Insomma, nella città di Lugano il PLR fatica.
Fatica, ed è anche la dimostrazione, a differenza di quanto è successo invece in diverse altre realtà del cantone, di come le divisioni gestite anche in maniera come dire un po' problematica sicuramente vanno a scapito del partito, perché di per sé le divisioni non sono un problema, e il problema può essere anche la gestione, come questa divisione viene poi comunicata all'elettorato. E il cavo di Lugano, direi che del PLR luganese, è piuttosto emblematico.
Buongiorno anche alla collega Sharon Bernardi, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Hai seguito per l'Info RSI tutte queste elezioni, una vera e propria maratona. Restiamo in casa PLR a Lugano, da ieri lo sappiamo c'è un volto nuovo in municipio, quello di Karin Valenzano Rossi, che ha preso il posto di Michele Bertini. Bertini ha gettato amaramente la spugna nella sua ultima intervista da municipale sabato sul Corriere del Ticino, ha parlato di veleni e meschinità in casa del PLR di Lugano. Insomma, c'è c'è da ricostruire, è il minimo che si possa dire.
Certo, questo meno 8% a Lugano in casa PLR pesa e pesa tantissimo. Io sono dell'opinione, condivido quello che ha detto Pilotti, nel senso che a Lugano saremo forse ingenui, ma ascriviamo questo calo abbastanza importante alle divisioni interne, e non dobbiamo misconoscere che queste divisioni interne si chiamano ultimamente polo sportivo e degli eventi, questo sicuramente. Altra cosa, mi sono chiesta se fosse stato il caso di lasciare andare una macchina da voti come Michele Bertini, se questa sia stata una mossa saggia per il PLR di Lugano.
Benvenuto e buongiorno anche a Gianni Righinetti.
Buongiorno.
Vice direttore del Corriere del Ticino, insomma, una sua analisi anche di quanto capitato in casa PLR a Lugano. Michele Bertini era una carta da lasciare sul tavolo e non da lasciare andare via.
Lugano è e rimane una roccaforte leghista, l'ha dimostrato questa elezione, e i disastri all'interno del PLR hanno aiutato Lugano. Il PLR a Lugano, più che ripartire, deve rifondare. La partenza di Bertini è la partenza di una macchina da voti, una persona che raccoglieva in maniera trasversale, l'aveva dimostrato anche nella corsa al Consiglio di Stato, voti un po' dappertutto, voti di scheda, voti di simpatia, e questo è stato un grave errore nella città di Lugano da parte del PLR. Ovviamente per litigare bisogna essere in due, quindi adesso qui non si tratta di dare colpe, ma il risultato è quello sciagurato per il PLR di Lugano che abbiamo sotto gli occhi, e quindi questo è evidente a tutti. Quando si parlava dei litigi, allora anche lì per litigare bisogna essere in due. Il problema è la gestione del litigio, e il problema, secondo me, nei confronti del cittadino è negare che ci sia un litigio. Vendere un litigio per interessi personali, a volte anche molto personali, l'abbiamo visto nel caso del PSE, come fosse dialettica interna. Ecco, l'elettore non è stupido, l'elettore capisce certe cose, l'elettore è sempre più informato, e quindi l'elettore poi reagisce come ha reagito.
Benvenuto anche Andrea Manna, buongiorno.
Buongiorno.
Vice direttore della regione, il PLR ha fatto bene però altrove, in particolare a Mendrisio. Samuele Cavadini, confermato sindaco con un risultato personale di tutto riguardo, sono ora tre i municipali del PLR, partito che ha strappato la maggioranza storica relativa del PPD a Mendrisio. Qual è la carta vincente, secondo te, Andrea, del PLR a Mendrisio? Il partito è andato bene anche in altre città ticinesi. Quali sono gli spunti, le lezioni da prendere per ripartire, per ricostruire, come ha detto Gianni Righinetti, anche a Lugano?
Voglio dire, il caso di Mendrisio, forse questo sindaco di prossimità, Cavadini, che ha fatto comunque una votazione personale di tutto notevole, ecco. Quindi un po' appunto questa figura di sindaco che sicuramente già quando ha conquistato il sindacato, e ora è la conferma di un sindaco che è in mezzo alla gente, e questo nelle elezioni comunali conta moltissimo, dove appunto si va a premiare più che altro, dove conta soprattutto la persona. Per quanto riguarda Locarno, Alan Scherer, anche lì è vero che adesso la pandemia ha bloccato concerti e tutto il resto, lui questo che è un po' l'emulo di Vasco Rossi, comunque anche lì con la sua band eccetera eccetera, è un sindaco appunto vicino anche lì alla popolazione. Quindi insomma, là dove c'è questo attaccamento al territorio, quando si è in mezzo alle persone, sicuramente sono poi, come si dice, degli attu che pagano in termini elettorali. Questo è quello che si può dire, ecco, per quanto riguarda come si dice, questi buoni risultati comunque del PLR, nonostante appunto a Locarno ci sia stata anche lì una piccola flessione, però voglio dire sicuramente molto meno che a Lugano, dove questo 7,5% non ha portato, cioè non ha avuto l'unica conseguenza appunto sono state poi le dimissioni, cioè l'unica conseguenza il presidente sezionale non poteva fare altro che lasciare appunto la presidenza.
Ecco, vedremo come si ricostruirà a Lugano. Ritorniamo a Mendrisio. Sharon Bernardi, continua il momento negativo del PPD, è l'altro dato principale, significativo di questa domenica elettorale. Il PPD ha perso il 7% nel magnifico borgo, almeno una volta così si chiamava, e ha perso anche
un municipale. Si chiamerà ancora, immagino.
Insomma, la Roccaforte Azzurra, come veniva chiamata, non c'è più. E non sarà per nulla facile ripartire.
Esattamente, io il calo del il discorso che facevamo prima con il PLR lo ascriverei anche, lo legherei appunto a quello che è stato il risultato del PPD a Mendrisio, nel senso che il PPD ha perso, secondo me, tutta quella spinta propulsiva che aveva con i vari Carlo Croci o Marco Romano, stiamo parlando di qualche anno fa. Ricordiamoci proprio che a Mendrisio il PLR, il PPD fino a 3 legislature fa aveva ben 4 municipali. Ora è mancata forse questa capacità di contattare l'elettorato da parte della dirigenza PPD, questo sicuramente.
Gianni Righinetti, a Mendrisio, ne ha fatto accenno Sharon Bernardi, c'era in corsa nel 2018 per il sindacato Marco Romano del PPD, che ha perso davanti a Samuele Cavadini, una sconfitta da cui il PPD non è ancora riuscito a rialzarsi.
Beh, lì era già iniziato un po' il declino e da lì non è più riuscito a rialzarsi. Dopo la grande domanda è se sia colpa della sezione, quindi di chi opera sul territorio, di chi opera in prossimità del PPD, o se sia colpa della dirigenza cantonale, che adesso è sotto attacco da parte un po' di tutti. Secondo me è una situazione un po' da ponderare, perché vediamo spesso che quando si vince a livello locale è sempre merito di chi opera sul territorio, quando si perde si tende a dare la colpa alla presidenza cantonale. Ciò non toglie che la presidenza cantonale per i grandi centri avrebbe dovuto muoversi meglio, essere più presente. A Lugano si è mossa molto bene con la scelta di Lombardi, è stata una scelta pagante. Ecco, Mendrisio è una città che il PD ha perso e sarà difficilissimo riconquistarla, perché poi cambiare il trend di fronte anche a un sindaco così popolare, così giovane, che potrebbe veramente aprire un ciclo, e per il PPD potrebbe non essere proprio la fine la scala più bassa quella registrata oggi, ma potrebbe andare incontro ancora ad erosioni in futuro.
Medesimo discorso penso possiamo farlo anche per Locarno, stessa identica situazione rispetto a Mendrisio. C'è stata una strategia del PPD, sezionale del PPD in questo caso, poco vincente, che ha portato alla perdita di un seggio a Locarno.
Assolutamente, lì ci sono stati anche i famosi litigi poi
interni,
vestiti di altra cosa, e anche lì la gente ha reagito in questo modo.
Il PPD che ha perso in tutto una quindicina di municipali dei 122 di cui disponeva. Andrea Pilotti, a Mendrisio ma anche a Chiasso c'erano delle ambizioni dichiarate di Lega e UDC per conquistare due municipali per quanto riguarda il magnifico borgo e il sindacato a Chiasso, obiettivi entrambi falliti. Come leggere questi due risultati per la prima forza politica del Canton Ticino?
Sicuramente il bilancio per quanto riguarda la Lega è un bilancio in chiaroscuro, fatta evidentemente eccezione del cavo di Lugano di cui si è già parlato. Ma nell'insieme effettivamente è piuttosto in chiaroscuro, e come lei ricordava il cavo di Chiasso e di Mendrisio dimostrano come anche gli obiettivi annunciati dal movimento sono poi stati disattesi. Credo che la Lega paghi anche in qualche modo il suo essere movimento, paradossalmente, e la sua natura, la sua storia dimostra come anche la forza delle sue campagne elettorali era spesso questa vicinanza con l'elettorato attraverso anche delle manifestazioni di tipo popolare, no? Era un po' la peculiarità, mentre altri partiti, oltre a queste forme di mobilitazione, aggiungevano anche altre forme più classiche. La Lega forse ha pagato anche questo aspetto, poi diciamo
cioè
che
la campagna online, diciamo così, a causa della pandemia.
Sì, credo che forse sia venuto un po' si sia evidenziata anche la scarsa organizzazione e strutturazione anche del movimento, quello che spesso magari anche un po' rinfacciato i cosiddetti partiti storici, in realtà in questo contesto di pandemia forse è stato anche di una certa utilità, perché comunque ha permesso, pensiamo al PLR e anche al PS, di fare capo a queste strutture per comunicare in maniera più efficace con i rispettivi elettorati, con le rispettive sezioni. La Lega forse ha pagato anche questo, poi non va dimenticato comunque che c'è anche comunque un rapporto, questa è anche un'evoluzione interessante dal punto di vista come osservatore, quindi come politologo, questa evoluzione del rapporto con l'alleato UDC, e questa è una tendenza che già osserviamo sin dalle elezioni federali, con un aspetto, come dire, una dinamica più concorrenziale.
Con Gianni Righinetti, appunto, su questa alleanza Lega e UDC c'è stato un arretramento complessivo in queste elezioni comunali, leggero. Marco Borradori ha dichiarato c'è qualcosa da rivedere, e la stessa cosa ha affermato anche il presidente dell'UDC, Piero Marchesi. Si denota qualche pedalata a vuoto nel tandem Lega e UDC?
Allora, prima di tutto direi che di chiaro nella elezione della Lega, fatta estrazione per Lugano, non vedo tantissimo. Io ho letto Boris Bignasca che ha detto ben vengano delle sconfitte come queste, ecco, io starei un po' più guardingo a fare certe dichiarazioni, perché se guardiamo a sud del Ponte Diga, quello che ha fatto la Lega è l'anticamera di un potenziale disastro, perché a Mendrisio e a Chiasso, dove, perché il sottoceneri, quella zona di confine, era una zona dove la Lega doveva conquistare, doveva avanzare, ecco, questa battuta d'arresto di camminare sul posto è sicuramente negativa. Mentre per quanto riguarda Lega UDC, ecco, credo che assisteremo a una nuova dinamica, a una dinamica diversa, all'UDC che metterà sul tavolo la sua forza per ottenere qualche cosa di più, e questo mi fa già guardare in un certo senso alle elezioni cantonali che avremo tra 2 anni, che è tanto tempo ma è anche poco nello stesso tempo, con l'UDC che vorrà qualche cosa in più. Allora lì si apre una nuova dinamica, una nuova discussione. I famosi accordi che hanno trovato Lega UDC, che portavano acqua ai due mulini, che adesso andavano bene a tutti, ecco, io credo che all'UDC in questa nuova fase non vadano più bene in questi termini, quindi oso pensare che l'UDC voglia qualche cosa di più. Io penso soprattutto alle elezioni del Consiglio di Stato che avremo tra 2 anni.
Ecco, Sharon Bernardi, su questo aspetto Lega UDC, un'alleanza da rivedere.
Beh, sicuramente un'alleanza da rivedere, il peso ormai è cambiato soprattutto a livello federale. L'UDC non vuole più, sembra di leggere in sottofondo, fare da galleggiante alla Lega. Io volevo però introdurre, se mi permetti, un altro discorso in questa fase, perché parlare di politica comunale, secondo me, è parlare di politica proprio a chilometro zero. È veramente la personalizzazione della politica, a volte anche al di là degli steccati e della mediazione partitica. Lo abbiamo visto bene in questa elezione, perché ad esempio il successo delle liste civiche, c'era stato un boom nel 2008, c'è stato un grande successo anche in questa 2 giorni nei municipi. Le liste civiche hanno totalizzato un +9. Per cui questo è un dato veramente su cui riflettere e che i partiti devono tenere in conto.
Un dato su cui riflettere, Andrea Manna, tu come vedi questa crescita delle liste civiche?
Ma appunto quello che ha detto la collega prima, cioè a livello locale è chiaro che più che andare a premiare, a votare i partiti, c'è sempre una tendenza maggiore a votare le persone, ma questo voglio dire non è una novità.
Comunque liste civiche però, che hanno comunque una colorazione, ci sono alcune liste civiche che sono più di sinistra, altre che sono più di centro, PLR o vicino alla Lega.
Sì, infatti, però ecco, io vorrei tornare un attimino comunque al discorso, scusami, ma brevemente sul rapporto Lega UDC.
Sul tandem UDC Lega, va bene.
Lega UDC, sì, esattamente, perché appunto è chiaro che il patto siglato 2 anni fa, le cantonali, le federali e le comunali, è chiaro che si sta, che verosimilmente cambieranno le condizioni di partenza. L'UDC comunque è un partito che si sta affermando a livello cantonale da alcuni anni, soprattutto con il cambio della presidenza. da quando appunto il timoniere dei democentristi è diventato Piero Marchesi, del resto era nel suo programma e sta mantenendo fede a questo programma qui, quindi c'è un consolidamento della Lega, dell'UDC,
sì.
E
però la differenza tra i due rimane importante
all'interno della Lega, perché temono di essere fagocitati. Quest'anno chiaramente poi alla Lega è mancato, anche come diceva giustamente Pilotti, è mancato, dico io, il capannone di Pregassona, che sono quasi delle feste barra congresso per la Lega.
Comunque, sì, prima di parlare anche dell'altra alleanza, cioè quella tra Partito Socialista e Verdi, un'ultima domanda a Gianni Righinetti appunto sulla questione Lega e UDC. È vero che l'UDC si sente legittimata a chiedere qualcosa in più, però è anche vero che la differenza di forza tra i due partiti rimane importante.
La differenza di forza rimane importante sicuramente, ma da parte dell'UDC c'è anche la consapevolezza di essere un partito nazionale, di avere il presidente nazionale che è ticinese, di avere il presidente ticinese che è consigliere nazionale, quindi queste cose qui vanno sicuramente sul piatto della bilancia. Tornando velocemente alle liste civiche, più che un colore io vedo un arcobaleno in queste liste civiche e una sorta di parallelismo con la lista senza intestazione. Anche questa è un po' la debolezza dei partiti, di non riuscire a presentare delle proprie liste e quindi di permettere che i propri esponenti convergano in queste liste dove c'è un po' di tutto e un po' di niente, e questa è la situazione. Poi sono voti che mancano ai partiti. E poi la scherzazione probabilmente meriterà un'altra trasmissione intera in vista delle cantonali.
Ecco, lista senza intestazione, brevemente, Andrea Pilotti, siamo in media attorno al 20% per questa lista, a Bellinzona addirittura si tratta o si tratterebbe del primo partito cittadino, non è un bel segnale per i partiti. O è un buon segnale invece per i volti, perché la lista senza intestazione premia le persone, come diceva Sharon Bernardi?
Diciamo che non è un buon segnale per il partito, nel senso che comunque testimonia anche una volontà, una tendenza già osservabile a livello cantonale, che si conferma a livello comunale, di quell'elettorato che tende a essere sempre più slegato dai partiti. A maggior ragione a livello comunale, dove l'ideologia spesso gioca un ruolo molto meno preponderante rispetto a quanto avviene a livello cantonale. Di per sé non è negativo, perché comunque, e vi sono anche comunque studi che lo dimostrano a livello cantonale, ma anche a livello nei diversi cantoni svizzeri, questo tipo di scheda comunque permette di recuperare in parte anche un potenziale elettorato che si sarebbe altrimenti astenuto. Quindi da questo punto di vista può essere un elemento positivo, chiaro che deve interrogare i partiti, ma questo credo che nel contesto democratico come il nostro è un elemento di per sé comunque positivo, deve stimolare, deve essere uno stimolo per i partiti a rinnovarsi, a rivedere anche un po' le proprie strutture.
Sì, uno stimolo di riflessione per i partiti che dura ormai da diversi anni. Sharon Bernardi, passiamo al fronte rosso-verde ora, che guadagna in tutto, se non sbaglio, 7 seggi, con un risultato da sottolineare in particolare a Locarno, con una municipale socialista e un municipale verde, malgrado i due partiti fossero schierati su liste diverse. Quindi può funzionare anche la versione diciamo separati al cancelletto
la
di
nascita.
Partenza.
Sì, per quanto riguarda le alleanze a sinistra, io devo essere sincera, a volte faccio veramente un po' fatica a capire, l'ho chiesto più volte sia a Sirica sia a Bourguin, non si capisce bene
la co-coordinatrice
dei Verdi, non si capisce bene perché ad esempio a Locarno no o a Lugano sì. Ritorno al discorso che facevo prima, è una questione di persone, veramente quando si decidono queste alleanze sono queste sensibilità che entrano in gioco, e la presidenza cantonale o la copresidenza cantonale ha poco o nulla da dire in questa situazione. Per l'elettorato è un po' difficile a volte comprendere perché ad esempio Verdi e PS vanno a braccetto in una città e non vanno in un'altra, probabilmente probabilmente ci sono anche delle situazioni diverse. Pensiamo a Bellinzona, probabilmente la posizione del sindaco Branda sulle officine ha un po' messo in cattiva luce questa alleanza. Ecco.
Ruggeri Righinetti, cosa dire dell'alleanza appunto tra Verdi e Socialisti, più instabile rispetto a quella tra Lega e UDC?
Beh, sembrerebbe la più naturale fondamentalmente, anche visto quello successo alle federali con l'onda verde che abbiamo visto, che sembra lontanissimo, ormai la pandemia ha spazzato via tutto e questa onda verde l'ha praticamente annientata e appiattita. Sembrerebbe la congiunzione, diciamo la lista unica più naturale, quella a sinistra. In realtà, come diceva Sharon prima, è il problema dei personalismi, è il problema delle persone che non vanno d'accordo, e questo non si riesce a trovare la quadratura del cerchio. Lì probabilmente diciamo che le dirigenze cantonali dovrebbero avere un peso maggiore, dovrebbero avere una persuasione maggiore nel far capire alle persone che è strategicamente interessante mettersi assieme. A Locarno bisogna dire che è stato veramente un exploit. I Verdi che sono riusciti a fare il proprio seggio da soli è veramente una cosa quasi incredibile, perché negli altri comuni non abbiamo visto tanto verde, abbiamo visto un po' di verde in certe liste civiche, ma i Verdi tanto quanto
un 12%,
esatto, sì. Non si sono manifestati tanto, non hanno fatto grandi passi in avanti, quindi questo è veramente notevole quello successo a Locarno.
Passiamo ora alla capitale, a Bellinzona. Andrea Manna, l'attenzione adesso è tutta rivolta ad un'eventuale elezione combattuta del sindaco tra l'uscente socialista e il PLR Giannini, separati da 67 voti. Insomma, siamo probabilmente alla vigilia di una battaglia storica.
Ah sì, è chiaro, io penso che la partita adesso ancora il PLR, non so se stamattina ha sciolto queste riserve, ma mi sembra che l'attesa sia un po' anche francamente così una questione di tattica, ma ormai è chiaro che, voglio dire, il PLR non si lascerà sfuggire questa occasione. 70 voti, neanche 70 voti sono veramente pochissimi, e quindi per quanto riguarda Bellinzona i prossimi giorni saranno focalizzati sul dibattito in vista appunto del ballottaggio del 16 maggio.
Sharon Bernardi, a Bellinzona i sorpassi di spesa, ma anche la gestione della pandemia, e penso alla casa anziani di Sementina sotto inchiesta da parte della procura ticinese, non sembrano aver influito molto sull'esito delle elezioni. Grossi scossoni non ce ne sono stati.
No, grossi scossoni non ce ne sono stati, ma sicuramente questo ha pesato sui risultati dei partiti, soprattutto. Era tutto il municipio che doveva essere un po', che era un po' sul banco di prova per questa gestione sia della pandemia alla Casa Anziani di Sementina, e sia i liberali che dovevano sostituire due uscenti per quanto riguarda i sorpassi di spesa, quello sicuramente.
Gianni Righinetti, legislatura difficile per la capitale, in pandemia, legislatura difficile anche quella che sta per cominciare.
Difficile perché nella capitale il municipio ha una spina nel fianco molto pungente che si chiama MPS, che ha tentato di andare in municipio, c'era qualcuno che diceva che aveva qualche chance, la realtà dei numeri dice che sono nati molto lontani da questo obiettivo. Mentre, tornando alla questione del sindacato, ecco, è una ponderazione anche dovrà fare il PLR con il municipale Giannini per cercare di capire se hanno i numeri per tentarla o meno, se vale la pena aspettare tra 3 anni, quando si dice Branda potrebbe lasciare per spostarsi 100 metri verso il Consiglio di Stato, però sono speculazioni in questo momento, e poi ne va probabilmente anche dei rapporti tra i due, che pare che siano buoni. Bisogna capire se Giannini vorrà farsi ingolosire, provare, tentare. I numeri sembrerebbero interessanti. Bisogna andare un pochettino un po' più in profondità e non solo fermarsi alle 60 voti di scarto, ma andare a guardare i preferenziali. Ecco, lì il margine è un po' diverso, perché dopo ci sono altri partiti che potrebbero avere un peso preponderante e poi decidere dove andare, oppure decidere di non far votare i propri,
ad esempio i Verdi,
di chiedere ai propri elettori di non votare, di astenersi da questo turno di votazione.
Staremo a vedere cosa deciderà il PLR, cosa deciderà il municipio Giannini. Altro aspetto da mettere in evidenza, Sharon Bernardi, la presenza delle donne.
Ai ai ai.
Ci sono 91 municipali donna su 385, 11 sindache su 97, insomma siamo lontani dalla parità di genere, tu dici ai ai ai.
Nel senso che è frustrante, io non ho più parole per raccontare questa situazione. A tutte le elezioni è la stessa preoccupazione, siamo qui ogni volta a dire la stessa cosa. Io vi do solo tre cifre per ricordarvi che poco si muove. Nel 2021 il 30% di candidature femminili nei municipi, nel 2016 il 22%, nel 2021 il 27%. Tu lo dicevi, sono state elette 91 donne, gli uomini sono 385. Mi fermo qui.
Andrea Pilotti, domenica scorsa si è votato anche per le cantonali di Neuchâtel, ne è scaturito un gran consiglio a maggioranza femminile. Sono elezioni cantonali quelle, comunali in Ticino, due realtà diverse, però a livello di parità di genere la differenza salta all'occhio.
Dice bene, sono due contesti diversi e anche due tipi di elezioni ben diverse, però quello che è interessante nel caso neocastellano, e questa è anche la dimostrazione di come il ruolo dei partiti sia imprescindibile, al di là di ogni retorica, il caso di Neuchâtel dimostra che una parità di genere, una rappresentanza anche di genere importante, qui addirittura maggioritaria, è possibile anche senza la quota, perché va anche ricordato che a Neuchâtel non esistono quote, quote rosa, ma è stato un grosso lavoro da parte di tutti i partiti, le principali forze politiche, dal PLR ai Verdi, passando dal PS ai Verdi liberali, che si sono quindi impegnati da un po' di anni nel favorire, nel rafforzare il reclutamento del personale politico femminile. E credo che in Ticino il potenziale evidentemente c'è. Vi è un ritardo, direi anche un po' culturale, da parte dei partiti politici ticinesi. E il capo comunque di Neuchâtel è un ottimo esempio da questo punto di vista.
Però Andrea Pilotti, resto con lei, sono andato a vedere cosa è successo, com'è la composizione dei municipi in altre città svizzere. A Zurigo ci sono due donne su nove e la sindaca è una donna. A Berna ci sono due donne su cinque con un sindaco uomo. A Losanna due donne su sette con un sindaco uomo, a Ginevra qui c'è una maggioranza, tre donne su cinque con un sindaco però uomo. Insomma, visto così, la situazione nel Canton Ticino non è poi così tanto diversa rispetto a quella di altre realtà della Svizzera.
Sicuramente, qui entra anche in gioco un po' il discorso tra esecutivo e legislativo. Adesso non mi voglio chiaramente dilungare su diversi studi che comunque hanno dimostrato come l'accesso agli esecutivi e ai governi, ma questo non solo in Svizzera, risulti più difficile per le donne per una serie anche di fattori legati alle scelte dei partiti, perché comunque è un gremio più piccolo, quindi vi è anche vi sono anche delle strategie diverse che discriminano più facilmente le donne. Nel caso di Lovana va anche ricordato che sono due municipali su sette, ma il Parlamento comunale di Losanna è a maggioranza femminile, quindi questo è sì. Anche l'aspetto che dimostra come vi è una tendenza, e anche il capo di Berna, quindi sono due parlamenti comunali con una maggioranza femminile. Il lavoro c'è ancora da fare in diverse realtà. In alcuni cantoni effettivamente il ritardo è più importante, questo è innegabile dal mio punto di vista.
Gianni Righinetti, su questo punto tocca ai partiti sostenere di più, promuovere di più anche la carriera politica delle proprie rappresentanti donne.
Assolutamente sì, tocca ai partiti preparare il terreno che diventi fertile per queste donne per presentarsi in politica, però faccio notare così quasi come una battuta: dal 2015 in Consiglio di Stato non abbiamo più donne, c'è chi dice che ci sia meno litigiosità, però questa è una battuta. Per restare alle donne, ecco, io sono veramente contrario alle quote rosa, non sono donna, questo mi sembra evidente, ma trovo che sia un modo svilente per le donne, per cercare di portarle a scalare la scala gerarchica politica con le quote rosa. Ecco, io credo che questo non si dovrà mai arrivare, è un lavoro che inizia dal basso, è un lavoro che richiede tempo. Sharon prima ha mostrato delle cifre che fanno vedere che non c'è parità, è un lavoro lungo, Credo che alla fine però sia rallegrante quello che abbiamo visto in queste elezioni comunali, probabilmente non soddisfacente per tutti, ma comunque è un segnale rallegrante, tutti l'abbiamo accolto positivamente.
Rallegrante ma non soddisfacente, io vorrei...
L'ho detto anch'io, certo.
Vorrei anche citare qualche caso virtuoso, perché dobbiamo
Muzzano,
ricordare
memoria,
ad esempio Sorengo Neggio, che sono municipi usciti da questa tornata elettorale a maggioranza femminile, e poi non dobbiamo ricordare, dicevamo, che una candidatura femminile va anche un pochino preparata, soprattutto per quello che è la conciliabilità tra politica e famiglia, va un pochino preparata, e voglio citare il caso virtuoso di Locarno con l'elezione di Nancy Lunghi. Dopo 6 anni una donna torna in municipio a Locarno, e la presidenza qui ha fatto una scelta di campo veramente molto chiara e dichiarata, nel senso che la lista era quasi d'appoggio, e nessuno me ne voglia se lo dico, e c'è stato un endorsement pubblico da parte del presidente Sirica a favore di questa candidatura femminile.
Siamo quasi in conclusione, voglio toccare con Andrea Manna un ultimo punto. In entrata di puntata abbiamo sentito nella copertina, tra gli altri, il neo municipale di Lugano Filippo Lombardi esprimersi in questi termini: c'è moltissimo da fare, il post pandemia imporrà alle autorità un lavoro addizionale pesante. Insomma, Andrea Manna, si parte in salita.
Ma guarda, io credo che ci sia soprattutto una delle grosse sfide che attendono i municipi, soprattutto le grandi città, parlo dei comuni polo, è quello di recuperare o ricostruire il dialogo con quelli che oggi sono i quartieri. Lo abbiamo visto a Bellinzona, ma anche a Lugano, c'è questa richiesta,
c'è anche un po' di malumore
da parte degli ex comuni, certo, di essere considerati maggiormente. Ecco, questa secondo me è una delle grosse sfide soprattutto per i comuni polo. Un'ultima cosa, tornando brevemente alla questione della rappresentanza femminile, sì, siamo sulla buona strada, ma intanto, se non ricordo male, una ventina di municipi sono addirittura senza una rappresentanza femminile, e parliamo di una ventina di municipi non su 3.000 ma su 88. Ecco, questo secondo me è un dato su cui riflettere, speriamo di essere comunque sulla buona strada.
Gianni Righinetti, appunto sulla questione della pandemia, della crisi, Filippo Lombardi ha parlato di post pandemia, ma siamo ancora nella pandemia, c'è il rischio legato alla ripresa dell'economia, alla crisi sociale, ma anche alle difficoltà delle casse pubbliche.
Ecco, quel termine addizionale che ha dato Lombardi mi fa venire in mente che il grosso problema per Cantone e Comuni, rimanendo in Ticino, sarà quello di fare quadrare i conti. Nei prossimi anni sarà una impresa difficilissima, perché ci saranno meno entrate fiscali causa pandemia, ci saranno più spese, quindi la politica, quella cantonale e quella comunale, penso soprattutto le grandi città, sarà chiamata a uno sforzo enorme, perché in prima battuta non credo che sia pensabile di chiedere ai cittadini un aumento delle imposte, quindi mettere le mani nelle tasche dei cittadini in questo momento.
Probabilmente per i comuni e per i municipali che sono stati eletti proprio in questa tornata il compito sarà gravoso, nel senso che dovranno veramente fare politica e fare delle scelte che saranno anche dolorose su progetti che erano stati messi in cantiere e che magari non sono più prioritari in questo momento.
La politica è il luogo delle scelte, e le scelte
ma vanno fatte.
Saranno,
sì,
fatte.
Siamo davvero in conclusione, vedremo come andranno questi prossimi 3 anni. Io ringrazio molto i nostri ospiti, Sharon Bernardi, Gianni Righinetti, Andrea Manna e Andrea Pilotti. Grazie anche a Igor Gianola alla regia tecnica. Modem torna domani. Da Roberto Porta, una buona giornata.